Ciao ragazzi, ci siamo lasciati l'ultima volta parlando di come con l'esperienza di Martin Lutero e della fissione delle 95 tesi contro la vendita delle indulgenze sia nata quella che poi viene definita la riforma protestante, che tanto ha condizionato e tanto ha avuto conseguenze in Europa, sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista politico. Tra l'altro, gli audio che vi ho caricato insieme a questo ve lo spiegano in maniera molto chiara, facendo anche riferimento al vostro libro di testo. Vediamo cosa succede a Roma e in Italia in seguito a questa riforma protestante, perché non dimentichiamoci che il primo nemico di Martin Lutero ovviamente è stato il Papa e lo Stato della Chiesa. Con la diffusione della riforma luterana in tutta Europa, la Chiesa inizia a riflettere su se stessa, a pensare quanto di vero c'era nelle parole e nei commenti di Lutero al suo comportamento. Questo movimento viene definito controriforma. Il suo scopo è quello di dare una nuova struttura organizzativa alla Chiesa e di reprimere qualsiasi tipo di eresia, cioè di idea contraria a quelle della Chiesa cattolica. Il papa più importante, diciamo il papa che diede inizio alla Controriforma, fu Paolo III Farnese, che fece iniziare nel 1545 il Concilio di Trento, che sarebbe poi durato fino al 1563, quindi ben 20 anni. Al concilio parteciparono solo esponenti cattolici e ovviamente, come spesso accade con la Chiesa, venne portata avanti sempre l'idea più intransigente, dice il vostro libro, cioè quella più strettamente cattolica e legata al passato della nostra Chiesa. Si riafferma la validità dei dogmi. Che cosa vuol dire? Se voi ricordate, abbiamo detto che un dogma è una verità a cui il cattolico deve credere per forza, è una verità di religione. L'esempio che facciamo sempre quando ne parliamo è quello dell'Immacolata Concezione della Madonna. Noi sappiamo che Maria è stata concepita dai suoi genitori senza il peccato originale, nessuno ci dà certezza di questo, ovviamente, ma noi per fede ci crediamo. Quindi si riafferma la validità dei dogmi e si gettano le basi di una riforma nella disciplina del clero e dei fedeli. In questo stesso momento si rafforza nuovamente il controllo e la repressione della Chiesa cattolica su tutti coloro che non sono d'accordo con queste teorie. Tanto che nel 1542, quindi poco tempo prima, pochi anni prima che inizi il Concilio di Trento, Papa Paolo III Farnese, sempre lui, istituisce, cioè crea, un tribunale particolare che si chiama Sant'Ufficio dell'Inquisizione Romana. È un tribunale ecclesiastico, quindi gestito completamente dalla Chiesa, che si basa su tanti inquisitori locali, cioè su persone che si occupano di controllare che i fedeli si comportino da bravi cattolici, seguano i dettami della Chiesa cattolica e soprattutto non vadano a Oddio, scusate, a seguire idee che non sono collegate con quelle cattoliche, ad esempio quelle eretiche, quelle protestanti. Nel 1572 è cambiato il Papa, non è più Paolo III, ma è Pio IV. Pio IV crea la Congregazione dell'Indice, che viene incaricata di creare una lista su cui scrivere i libri proibiti, cioè quelli che portavano avanti idee contrarie alla religione cattolica. Si chiama Indice dei libri proibiti. In Italia le norme che escono dal Concilio di Trento vengono accolte tutte interamente, mentre Spagna e Francia mantengono una posizione autonoma rispetto a quelle portate avanti dal Concilio e dalla Chiesa di Roma. Anche questa è una cosa che abbiamo sempre detto. In Italia la Chiesa ha un potere molto 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 superiore rispetto a quanto non ne abbia in tutti gli altri stati europei. È normale, noi la Chiesa ce l'abbiamo praticamente in casa ed è normale che invece gli altri stati si lasciano condizionare di meno da queste idee. Stiamo parlando del secolo del Cinquecento. All'interno del Cinquecento nascono il vostro libro parla di istituti caritatevoli e assistenziali di vario genere. Erano in sostanza dei luoghi di aiuto per le persone meno abbienti, ad esempio gli oratori, le congregazioni o le confraternite. Il loro scopo appunto era quello di dare assistenza a malati, a poveri, a orfani, ma anche e soprattutto in questo momento di educare, di insegnare non soltanto le materie scolastiche, diciamo, ma soprattutto la religione. Tra questi ordini, tra questi sì, ordini religiosi, emerge la Compagnia del Gesù, fondata nel 1540 da un nobile spagnolo, Ignacio de Loyola. I gesuiti sono i monaci che fanno capo a questa Compagnia del Gesù. I gesuiti sono legati al Papa da una assoluta obbedienza e svolgono un ruolo importantissimo nell'evangelizzazione del Nuovo Mondo, quindi nel portare la religione cattolica in America e nell'Estremo Oriente. Molto importanti sono anche dal punto di vista dell'insegnamento. Sono moltissime le scuole gesuite ancora presenti, ancora nel 2020, diciamo, presenti in giro per tutto il mondo. I gesuiti si dedicano all'istruzione superiore, quindi alle scuole che fate voi, diciamo alle scuole superiori, fondando dei collegi per giovani nobili o per novizi, quindi per ragazzi che stanno per diventare preti, che in poco tempo diventano i luoghi di formazione dei nobili e della classe dirigente europea. Abbiamo visto che alla fine del conflitto tra Francia e Spagna, quindi con la pace di Cateau-Cambrésis, l'Italia era passata sotto il dominio prevalentemente della Spagna e per un certo periodo di tempo attraversa un lungo periodo di pace. È vero che gli stati italiani, quei piccoli stati italiani che erano state signorie, repubbliche, ducati, eccetera, eccetera, non sono più autonome come erano una volta, ma è anche vero che alleate di Francia e soprattutto di Spagna, traggono vantaggio appunto dalla ricchezza e dalla potenza di questi grandi stati che le in qualche modo comandano. All'inizio quasi del nostro percorso abbiamo iniziato a parlare anche della Savoia, lo stato della Savoia, dicendo ovviamente che da lì poi sarebbe partita nel 1800 tutto quell'insieme di movimenti che avrebbero portato all'Unità d'Italia. Dunque, nello stato di Savoia, Emanuele Filiberto, il re, trasforma in breve tempo un insieme di piccole signorie locali in uno stato unitario e sposta la capitale a Torino. In politica estera, quindi nei confronti degli altri stati, si piazza in equilibrio tra Francia e Spagna e con l'editto di Cavour nel 1561 concede la libertà di culto. Questo per quanto riguarda lo stato di Savoia. Per quanto riguarda Genova, sotto la guida di Andrea Doria, porta avanti delle istituzioni oligarchiche. Non so se ricordate, lo abbiamo visto l'anno scorso parlando della storia antica. Si parla di istituzioni oligarchiche quando a detenere il potere sono poche persone, soprattutto nobili o aristocratici. L'alleanza di Genova con la Spagna determina un grande sviluppo economico per questa città, che diventa il centro finanziario, quindi economico appunto, più importante dell'Europa, tanto che i banchieri genovesi diventano i banchieri di tutta la Spagna. E se voi pensate che la Spagna era il paese, lo stato più importante dell'Europa del Cinquecento, potete ben capire quanto fossero importanti i banchieri genovesi. Passiamo a Venezia. Dopo un periodo di oligarchia anche a Venezia, no? Attraverso il governo del Doge, Venezia si apre al governo dei giovani, esponenti di una nobiltà meno ricca ma molto più attiva e intraprendente, che restituiscono potere al Senato, al quale era stato tolto appunto dai nobili oligarchici. A Firenze, Cosimo I de' Medici, dopo la caduta della Repubblica nel 1530, quella Repubblica che era stata portata da Savonarola, Cosimo I de' Medici rafforza il proprio potere con una serie di riforme amministrative e cerca di in qualche modo arginare, di fermare il potere spagnolo e francese alleandosi con il Papa. Firenze sottomette Siena nel 1555 e promuove una politica culturale basata sull'innalzamento, sulla celebrazione del sovrano e di tutta la sua famiglia, cioè dei Medici. Nel 1569 Cosimo I diventa Granduca dopo aver consegnato al Papa un suo traditore. Veniamo quindi allo Stato della Chiesa. Lo Stato della Chiesa promuove un processo di rafforzamento ulteriore del Papa, in linea con tutti gli altri stati di cui abbiamo parlato. Soprattutto qui, in questo caso, perché il Papa non ricopre soltanto un ruolo religioso, ma, come abbiamo visto, ricopre anche un importantissimo ruolo politico. Questo processo, iniziato appunto con il Concilio di Trento, che vi ricordo va dal 1545 al 1563, e con l'istituzione del Sant'Uffizio, appunto quel tribunale, prosegue con l'indebolimento sempre maggiore dei cardinali e con l'introduzione di quelle congregazioni di cui abbiamo parlato poco fa. Ovviamente la Chiesa di Roma è intollerante nei confronti delle minoranze religiose e questo si scatena, si svolge soprattutto nei confronti degli ebrei che molto numerosi appunto a Roma vengono rinchiusi nei primi ghetti, cioè delle zone della città in qualche modo recintate e separate dal resto della città stessa in cui potevano vivere queste persone. Nel 1570 gli ottomani, cioè gli antichi turchi, conquistano Cipro e quindi ricomincia la guerra contro gli infedeli, musulmani contro cattolici. Il Papa costituisce la Lega Santa con la Spagna e Venezia, quindi un'alleanza con la Spagna e con Venezia, e sconfigge i turchi a Lepanto nel 1571. Dopo il 1559 i domini spagnoli non subiscono nessuna variazione fino ai primi del Settecento, quindi c'è oltre un secolo, quasi due secoli diciamo, in cui la Spagna è la prima potenza europea e possiamo dire mondiale, perché ormai le grandi scoperte geografiche sono state concluse e il fenomeno del colonialismo sta avanzando sempre di più.